Eh sì, ho quasi 97 anni e sono tanti. Sono nata il 12 giugno del 1915. Qualche volta penso che dopo tanti dolori sono stanca. Però per fortuna, anche se con gli occhiali, leggo tanto, il giornale, i libri. E poi ho 5 nipoti e 7 pronipoti. Ogni giorno mia figlia mi chiama al telefono o passa a trovarmi. Certo che vivo da sola. Ho lasciato all'ultimo congresso la presidenza dell'AMPI di Fornaci, 2 anni fa, però ci sarebbe ancora tanto da fare perché io ho tante perplessità in questo periodo. Le ho per questa gente che non pensa, che vive la giornata. Io per fortuna non ho problemi, ma sento la gente che si lamenta per la crisi e poi vedo che non rinuncia a nulla, mai. E per quanto riguarda le donne, vedo che ci siamo battute per l'emancipazione, ma la storia ci dice che in passato c'erano diritti ancora più forti. Sono andata a sentire sabato scorso una conferenza sulle confraternite savonesi e mi sono resa conto che lì, già dal Medioevo e fino al 500, erano le donne a comandare. Io pensavo mentre tornavo a casa sul pullman. D'altro canto, quando ero a scuola, alle magistrali qui a Savona, dove facevano di tutto per insegnarmi a credere, obbedire e combattere, un giorno l'insegnante di matematica che ce l'aveva con me perché non andavo bene nella sua materia, ma solo perché non mi piaceva proprio lui, mi fece chiamare dal preside. E lui mi fece vedere che sul registro, accanto al mio nome, c'era scritto Ribelle. E infatti mi dissero: nonostante i tuoi 8 e i tuoi 9, all'esame ci vai con il 4 di matematica. Ma il diploma l'ho preso lo stesso. L'attività politica verrà dopo gli anni di guerra, come un'altra tappa di un percorso naturale. Vengo da una famiglia operaia. Mio padre era un vecchio socialista, ma molto maschilista. Non voleva neanche che dopo le elementari continuassi la scuola. Avrebbe voluto restassi a casa a ricamare, ma figuriamoci. Mia mamma, che è morta molto giovane, però si oppose e allora andai alle magistrali, con l'impegno di andare bene a scuola o tornare a casa a ricamare. Beh, avevo la media dell'8 e così non pagavo neanche le tasse. Ma 10 minuti dopo la scuola dovevo rientrare a casa e un giorno mio padre scoprì che tornavo a casa insieme ad un mio compagno perché facevamo la stessa strada. Quando arrivai a casa mi chiese: chi è quel giovanotto che ti accompagna? Io feci tanto d'occhi, non capivo. Risposi che era solo un mio compagno ed era così infatti, ma lui mi impose dal giorno dopo di tornare a casa da sola. Quando lo spiegai al mio compagno, lui mi disse: ma povera ragazza, ma come vivi? E aveva ragione. Poi neanche mio fratello, che si era diplomato ragioniere ma non trovava lavoro, andava d'accordo con mio padre. E allora, visto che mia madre ci aveva lasciato un appartamento, dopo il diploma, io, mio fratello e mia sorella andammo a vivere là, da soli. Mi dispiace che con mio padre non ci potesse essere dialogo, anche se poi la pensavamo alla stessa maniera. Ho saputo dopo che nel 1945 è stato tra quelli che hanno affondato le navi nel porto. Io pensavo molto ai diritti delle donne, in particolare mi ero fissata davvero sul diritto di voto. Mi chiedevo: ma non saremo mica tutte cretine? Ne abbiamo di cervello, perché questi disgraziati di uomini dovevano decidere per me? Poi ho conosciuto mio marito, un meccanico che mi ha dato i primi indirizzi politici. Lui si ribellava alle imposizioni del fascismo, non tanto per la lotta di classe, quanto per quella che riteneva la stupidità dei riti, come le esercitazioni militari del sabato pomeriggio. Non ci andava e regolarmente la domenica mattina arrivavano i carabinieri. Lui si portava un libro e passava la giornata in carcere fino alla domenica dopo. Ci siamo sposati, abbiamo avuto la bambina. E mi ricordo che mentre stavamo tornando dal dottore che ci aveva annunciato che ero di nuovo incinta, davanti a casa abbiamo trovato 2 carabinieri. Era il 1939, l'hanno richiamato in marina. Mi sono così trovata da sola, con una bambina di 2 anni e mezzo e un'altra in arrivo. Un posto da maestra, però, da moglie di un richiamato, mi spettava. E così sono andata ad Osiglia, dove mi chiamavano la maestrina brava. Non facevo nulla di eccezionale, solo che mi interessavo ai bambini, alle famiglie. Per partecipavo alla vita del paese e intanto ho cominciato a fare qualche azione di supporto alla resistenza, d'accordo con mio marito, che peraltro nel 1943 era sotto le armi già da 4 anni. Il nostro appartamento di Savona era diventato una base per i resistenti. Un mio cognato di Altare, intanto, mi aveva istruito su come agire e anche come curare le ferite più superficiali. Ho tenuto nascosta una bambina ebrea, è cresciuta con i miei. Andavo a Carcere a portare delle cose, dei pacchi. Mio marito, dopo l'8 settembre, per un po' ha operato a Savona, poi si è spostato su in Val Borbida. Io facevo quello che potevo fare, tanto ero la maestra che non poteva più insegnare perché la scuola l'avevano bruciata i tedeschi. Ma armi non ne ho mai volute usare. Mi hanno portato uno Sten per difendermi, dicevano i compagni, ma io l'ho rifiutato.